Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, siamo qui ancora con Salvatore Porro che, in più che raccontare la storia della sua vita, racconta la storia della sua semina, un seminatore di spiritualità mariana e di amore per la Madonna. Non solo lui ama la Madonna, ma anche semina tutto quello che avanza in esuberanza abbondante d'amore per la Madonna, lo semina. Allora, recentemente abbiamo sentito Salvatore che ci raccontava di Garabandal e poi è stato sommerso di telefonate di voi ascoltatori che dicono: ma come, hai parlato così poco, non mi hai detto, non fa... Allora abbiamo deciso, vero caro Salvatore, buongiorno, di continuare questa tuo racconto su Garabandal, anche se mi ha preoccupato leggermente un'affermazione qui di questi fogli: le apparizioni non sono state riconosciute ufficialmente dalla Chiesa Cattolica, non constata de supernaturalitate delle apparizioni, il quale non esprime né una conferma né una negazione della soprannaturalità degli eventi, ma lascia aperto un possibile giudizio in un secondo momento. Ecco, partiamo da qua.
Grazie Don Lorenzo, buongiorno a tutti e a tutte, gentili radioascoltatori. Sì, effettivamente la Chiesa ha emesso il verdetto non constat della supernaturalità, ciò vuol dire né sì e né no. Stiamo a vedere. Anche a Medjugorje nell'81 e nell'85 la conferenza episcopale di Zara emise lo stesso verdetto su Medjugorje: non constate della soprannaturalità, ciò vuol dire né sì,
sì perché
né
questo
no.
È stato fatto dall'ordinario di standard.
Sì, adesso è stato cambiato con le nuove disposizioni del cardinale Fernandez, sono stati cambiati il modus per riconoscere se un'apparizione è vera oppure è sospensiva.
Questo non lo sapevo.
Sono nuove disposizioni del cardinale Fernandez che purtroppo sono state messe adesso, tanto è vero che l'8 di questo mese, l'8 luglio 2024, il cardinale Fernandez ha comunicato al vescovo di Montecarico che le apparizioni alla veggente Pierina Gilli sono vere.
Ma di questo ne parleremo dopo. Adesso ecco, parliamo di Garabandal. Allora, qui è stato l'ordinario che ha detto non consta di supernaturalità. Quindi non è stata, diciamo, la Chiesa di Roma, cioè il Vaticano, ad esprimersi, ma diciamo questo ha un doppio passo, nel senso che un nuovo ordinario potrebbe invece riaprire il discorso e fare dei documenti eccetera, in modo tale che poi la Chiesa ufficiale, anche il Vaticano, manderà la sua commissione e poi col tempo e con la paglia matura nelle pere anche si arriverà ad un verdetto. Però potrebbe anche essere che un successore di Monsignor Villa Plaua potrebbe invece dire definitivamente di no,
certo, quindi il
Vaticano si azzittirebbe e poi appunto non sarebbero proibiti pellegrinaggi o cose di questo tipo, ma forse anche, o sconsigliate o considerate fatti di devozione privata e non ecclesiale
della Chiesa. Però io ci credo personalmente alle apparizioni di Garabandal, perché sia che Concita, Mari Loli e Giacinta ricevettero una lettera anonima che poi successivamente scoprirono che era una lettera scritta da Padre Pio. E hanno scoperto che la lettera anonima fu scritta da Padre Pio, e dove nella lettera c'era scritto testualmente da Padre Pio: non credono in voi e nei vostri colloqui con la Bianca Signora, ma ci crederanno quando sarà troppo tardi. Perciò, insomma,
certo che padre Pio è un terrorista ogni tanto.
Insomma, se padre Pio scrive una lettera anonima che poi loro riuscirono a scoprire tramite un loro professore che le seguiva, insomma, e poi Concita incontrò personalmente padre Pio nel maggio del 1967. Perciò ci credeva anche madre Teresa di Calcutta a Medjugorje, a Garabandal. Perciò io, ripeto, da piccolo Mariano ci credo, sono stato due volte in due anni e mi ha colpito la stessa atmosfera mistica che ho trovato a Medjugorje, ho trovato a Fatima e ho trovato a Garabandal.
Certamente. Ma allora diciamo, cioè, ci sono dei fattori particolari. Quando si tratta di una visione di questo tipo, si può ripercorrere il tutto partendo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 20. La Maddalena va al sepolcro, non trova il Signore, non capisce ed è da sola, quindi il primo step è la visione, c'è qualcuno che non capisce normalmente e si trova da solo, poi pian piano esprime quello che ha visto, quello che gli è stato detto, eccetera, eccetera, e quindi è un po' come la Maddalena che va da Giovanni e Pietro e racconta di non aver trovato il corpo del Signore. I due corrono, sì, ma sono dubbiosi. E poi prima che arrivi Pietro, arriva Giovanni, quindi c'è tutta una serie di passaggi che sono, diciamo, doverosi. Allora, potrebbe dare fastidio, dire, ma come, i vescovi non credono, non qua, non là, non su, non giù, però sta di fatto che è un po' anche una garanzia questo, cioè la lentezza della Chiesa garantisce appunto che ci sia una veridicità. Allora, qui a Garabandal compare la Madonna e l'Arcangelo Michele, ha quattro bambine, tra gli 11 e i 12 anni, sì. Negli anni 60, sono ancora vive, quindi.
Sì. Mary Lori ci ha lasciato 3 anni fa, la sorella che ci ha lasciato. Mary Lori, la vicina.
Gli altri sono vivi.
Gli altri sono ancora vivi e vivono in America.
Ah sì?
Si vive in America, i mesi di aprile e maggio ritornano a Garabandal. Perché? Perché è importante, abbiamo scoperto parlando con il sacerdote, un grande sacerdote, Pio, sacerdote di 80
grande
anni.
Grande nel senso che alto come me o?
Sì, alto come te. Allora la mamma, la Madonna Celeste, avrebbe detto che tra il 7 e il 17, non compresi da marzo a maggio, Non ha detto l'anno naturalmente, ripeto, la Madonna ha detto che avverrà il miracolo, il grande segno, più che miracolo, il segno che tutti crederanno e chi non crederà, non so che dire, peggio per loro, ma comunque la Madonna dice tutti crederanno, il segno avverrà tra il 7 e il 17, da marzo a maggio, un giovedì alle 20:30, in cui ricorri la festa di un martire dell'Eucaristia. E qui tu sei un grande sacerdote, ce ne sono tanti martiri dell'Eucaristia.
Ci sono tanti. Qui in Italia ci sono tre grandi miracoli eucaristici, poi ci sono tanti devoti dell'Eucaristia e ci sono anche martiri dell'Eucaristia, non saprei dire, adesso dovrei andare a cercare in quelle date lì.
Infatti io sto facendo una ricerca, tra marzo e maggio le persone lì si riempie di nuovo, Garabandal, che è piccolo, sono rimaste, non so, 50 case, tutte ancora in pietra, strade ancora sterrate, qualcuna è stata riparata e riqualificata con cubette di porfido, però la salita ai tre pini è sterrata come salire sul Po di Bordeaux di Medjugorje, è sterrata. Infatti salendo quei 200 metri dalla chiesa ai tre pini di Garabandal è un percorso identico a quello del Po di Bordeaux di Medjugorje.
Ecco, quello che lascia un po' perplesso la maggior parte delle persone che vogliono non trovare fatti soprannaturali in queste visioni, eccetera, eccetera, è che sia Garabandal che Medjugorje, a dispetto di Fatima e Loreto e anche la Coque, eccetera, i veggenti sono andati via o si sono comunque hanno preso una vita non sacerdotale, non monastica, non, questo come si spiega? Perché sono andati in America i veggenti?
Bella domanda, anch'io me la sono posta, perché seguendo i veggenti di Medjugorje hanno chiesto, in particolare Miriana e Visca, ma noi madre Gospa dobbiamo entrare in un convento, e la mamma avrebbe detto siete libere, siete libere. Ecco, non impone né Gesù Cristo né la Madonna noi uomini, suo creatore, quel che dobbiamo fare, ci dà il libero arbitrio, e nessuno dei sei veggenti è entrato in un convento di frate e di suore, Medjugorje. E così Garabandal, io mi chiedevo perché Garabandal è così famoso in America. È una bella storia. Un italo-americano, John Mancino, un ricco, ebbe un incidente stradale e perse la vista e l'olfatto. E nel 65 decise di andare a trovare Padre Pio, perché in America si era sparso, era conosciuto Padre Pio in America, sto parlando degli anni 60, 50, chi non conosceva il Pio Santo. Quando arrivò da Padre Pio, John Mancino chiese: ma padre, dicono che a Garabandal appare la Madonna, è vero? E Padre Pio rispose: sì, vai che ti sta aspettando. Questo è, ecco, lui andò a Garabandal, parlò un mese, rimase un mese con lì, preso alloggio in quella piccola località, conobbe quattro veggenti, tornò in America e cominciò a divulgare il culto di Garabandal in America, cominciò a fare i primi incontri di preghiere in casa, e così poi gli americani cominciarono a frequentare Garabandal e le veggenti si sono sposate tutti americani, e questo mi ha colpito, il perché una sola si è sposata un spagnolo, le altre tre americani. Ecco, questo è perché è molto conosciuto in America.
È molto interessante quello che si dice qui nei fogli che mi hai dato. Le presunte apparizioni terminano il 13 novembre del 65, e già qui rispetto a Medjugorje c'è questo il termine, ma il fatto che a Medjugorje non terminano le apparizioni crea difficoltà di crederci, oppure di poter dire che è tutto vero, eccetera eccetera. Vabbè, comunque qui termina nel 65, quindi parecchio tempo fa, la Chiesa ancora non si esprime, o si esprime diciamo molto con i piedi di piombo. È un po' complessa la cosa. Concita Maria Dolores e Giacinta parvero inizialmente orientarsi verso la vita religiosa. 65, siamo ancora in una fase, cioè è già cominciata diciamo una fase di ricostruzione, cioè di femminismo diciamo, però non è ancora fortissima. Ma la fine delle apparizioni segnò l'inizio di un periodo di dubbi per le veggenti. Molto bello questo, dubbi per le veggenti, perché sembrerebbe, cioè a noi pare che chi sta accanto a Gesù Cristo, chi sta accanto alla Madonna, chi lo stesso Gesù Cristo, non avessero mai avuto dubbi. Invece tutti i santi, compreso Gesù Cristo, in quanto persone anche umane, vengono assalite dalla prova che Dio permette, certo, e dai dubbi. Ed è quindi molto bello che anche chi ha appunto visto, chi si è nutrito della luce della Madonna, dell'Arcangelo
Michele.
Possa appunto vivere nel dubbio, cioè non viene messo con una scienza infusa. Anch'essi devono sottostare alla pesantezza del dubbio. Nessuno di essi si consacrò a Dio, si sarebbe verificato in relazione ai fatti di Garabandal numerose guarigioni miracolose. Ecco, questo è interessante. Molti ricevettero dei miracoli. Concita parla di questa cosa di cui dicevi tu, tra le 20:30 e le 20:45, in un giorno, in un giovedì tra maggio e presso i pini rimarrà un segno del miracolo per sempre, potrà essere filmato e ripreso in televisione.
C'è l'ostia è somministrata dall'Arcangelo Michele a Concita all'1:35 di notte, no? E allora Concita riceveva ogni giorno l'ostia dall'Arcangelo Michele. E, alcuni sacerdoti mi hanno fatto questa domanda: ma l'arcangelo non può consacrare le ostie, no? Pertanto dice: guarda, caro Salvatore, non è vero che l'arcangelo dava l'ostia. Invece mi sono informato, ho letto alcuni libri, ma l'arcangelo prendeva le ostie direttamente dal tabernacolo delle chiese in terra. Lui non può consacrare l'ostia.
No,
allora,
non può, perché
ecco,
non
lui prendeva dei tabernacoli della chiesa di Međugorje. E c'è un filmato, o il filmato possiamo vedere se è possibile
radio,
in questa radio,
no.
E si vede l'ostia
possiamo
di sera
nel sito.
Girata da una cinepresa 8 mm, e si vede che Concito apre la bocca e si vede l'ostia apparire sulla lingua di Concito, si vede. Allora lei dice, quando è finito, chiede alla Madonna, allora il miracolo è avvenuto? E la Madonna dice sì, ma dice ma... non l'ha vista nessuno, no, l'ha visto, perché lei era convinta che ogni volta che riceveva l'ostia dall'arcangelo fosse vista da tutti. Lei era convinta che io prendo l'ostia e tutti quanti vedono che ricevo l'ostia, invece no, l'ostia era invisibile, ma in quell'occasione la Madonna ha lasciato, diciamo, la prova della presenza della Madonna stessa e dell'arcangelo. Tornando un attimo a John Lomancino, Padre Pio le disse a questo americano: tu prima di morire vedrai il miracolo. Tu prima di morire,
sì,
sto parlando
sì,
del 64,
sì, sì.
63, 1963, 64. John Mancino è morto nel 18 giugno del 2014. Allora, è morto cieco, perché Padre Pio disse che tu prima di morire riacquisterai la vista e vedrai il miracolo. Allora le domande che mi pongono: ma se è morto nel 18 giugno del 14, è morto cieco? Invece i sacerdoti di Garabandale mi hanno detto: no, lui ha visto il miracolo, sebbene cieco la Madonna l'ha fatto vedere il miracolo che avverrà, e io ci credo. Cioè, sebbene cieco, nulla è impossibile a nostro Signore Gesù Cristo e alla Madonna, sebbene fosse cieco, John Lomancino avrebbe visto il miracolo, il grande miracolo che avverrà. Adesso ognuno
sì, sì,
può
ho
pensare,
letto.
No? Però io ci credo che John Mancino, prima di lasciare questo mondo, la Madonna ha fatto vedere il grande miracolo che avverrà.
Bene, ci sono messaggi, il primo messaggio è del 18 giugno del 65.
Sì, sì, sì.
È necessario fare molti sacrifici, molta penitenza, visitare frequentemente il Santissimo Sacramento, ma prima di tutto bisogna essere buoni. E se non lo facciamo vi sarà per noi un castigo, già la coppa si sta riempiendo e se non cambieremo il castigo sarà grandissimo.
Questo è il primo messaggio.
Allora, questo è il primo messaggio della Madonna a Garabandal, è quello che mi piace di questo, cioè che volevo sottolineare di questo messaggio, sono due cose: visitare frequentemente il Santissimo Sacramento. Io credo sia veramente fondamentale cercare di fermarsi nella nostra vita così frenetica,
esatto,
così drammatica.
Almeno un quarto d'ora.
Fare un po' di visita al Santissimo Sacramento. Io, se appena posso, prima della messa, sempre la domenica, cerco di farlo tutti i giorni, espongo il Santissimo proprio perché ci sia la possibilità di soffermarsi. E ricordo quando ero da voi a Kolonkovec, ogni giovedì facevamo l'adorazione tutto il giorno.
Certo, ogni
giovedì. E questo secondo me è fondamentale, fare molti sacrifici e penitenza, non saprei ben interpretare.
Sacrifici anche penitenza, un digiuno,
pane
e acqua il mercoledì e il venerdì, non è che è un grande sacrificio, se uno non può fare il digiuno a pane e acqua, può fare il digiuno non fumando una sigaretta, non guardando la TV, insomma, non è che sono grandi sacrifici il digiuno, sia ben chiaro.
Ma poi la cosa più importante, secondo me, ma prima di tutto, e questo è sottolineato da questo, ma prima di tutto bisogna essere buoni. Ecco, questa penso sia la bellezza del messaggio cristiano. Bisogna essere buoni. Buoni vuol dire amarsi gli uni gli altri, e amarsi vuol dire stemperare tutte le maldicenze, le incapacità, le fatiche che nascono fra di noi. Beh, abbiamo finito questa prima parte, riprendiamo tra poco con Pierina Gilli, va bene?
Va bene, sentiamo, però devo studiare questa apparizione a Montichiari.
Cari amici, rieccoci. Adesso parliamo di un'altra veggente, Pierina Gilli, che recentemente è stata riconosciuta essere veggente dal cardinale
Fernandez l'8 di questo mese.
L'8 di questo mese ha
dichiarato che l'apparizione a Montichiari che sono vere.
Bene. Sì, se ne sentiva parlare, ma in modo sempre sottomesso.
Dobbiamo studiare, devo studiare.
Dobbiamo un attimino al santuario della Madonna delle Fontanelle di Montichiari. Dove sta poi il Montichiari? Io ne sono sempre sentito parlare di questo Montichiari, ma non mai sono fermato l'attenzione. Non lo sai, vabbè.
Ci dobbiamo andare.
Ah, nel Bresciano. Ah, vabbè.
Bisogna
nel
organizzare Bresciano, un pellegrinaggio. Dai, andremo.
Ecco perché ne sentivo parlare, sì, perché sì, c'era il mio parroco che ci andava, sì. Io avevo un parroco che era peggio di te, più mariano di te. Non,
ah, bene, bene,
non
bene.
Penso... Non pensavo fosse possibile, invece no, era una cosa incredibile. Mi ricordo che anni fa, sarà stato 1987-88, non mi ricordo più, andò, organizzava, aveva Miriam,
ah,
che veniva sempre nella sua parrocchia a Milano,
ah,
e aveva sempre, e aveva sempre in Santi Apostoli e Nazaro,
sì,
la chiesa, sì, aveva sempre lì una visione. Allora dice, ah, lì Miriam ha visto la Madonna, era proprio lì, così ogni volta che entrava, sì, va bene, va bene. E dice, sì, sì, va
sì,
bene,
sì,
va
sì,
bene.
Sì. Ci credo, è uno.
E poi,
anch'io dicevo, sì, sì, la Madonna, sì, sì, poi...
E così facevo. E dopodiché organizzò vari... spessissimo organizzava pellegrinaggi a Međugorje, andava con un'aria tutta beata e tornava che era proprio ancora più beato. Io gli ho sempre voluto un bene dell'anima e ho sempre considerato un santo, ma lì lo consideravo un po' un santo bevitore, no? di fandonie. E ricordo che un giorno andò a Međugorje con una signora che era in carrozzina.
Eh sì.
E la carrozzina è rimasta a Međugorje, questa
sì,
signora
sì,
è scesa dal volo che correva proprio.
L'ho conosciuto, non, l'ho conosciuto,
non
quella
è possibile.
Signora,
allora ho cominciato a diventare un po' preoccupato perché dico, mo sta a vedere che mi affeziona a Međugorje, ma non volevo assolutamente, perché noi siamo fatti di anima, spirito, anima e corpo. E spirito e corpo stanno bene insieme, spirito, anima e corpo stanno bene insieme, ma hanno un nemico che è la mente. E quando ci fissiamo su una cosa non vogliamo. Allora, tra le varie cose, parlava spesso di questa Madonna di Montichiari. E una volta fece un pellegrinaggio, più di un po', penso più di una volta,
sì,
io mi ero iscritto, però poi alla fine mi sono sentito male e non sono potuto andare. Ma ne parlava con grande
entusiasmo.
Apparve un'infermiera dell'ospedale cittadino, questa Pierina Gilli, presentandosi come Rosa Mistica.
Rosa Mistica, sì.
E la Rosa Mistica poi mi ha un po' seguito nella vita, perché... quando arrivai in seminario a Roma presso gli Oblati Figli della Madonna del Divino Amore, e andai là perché mi avevano garantito che mi facevano fare il seminario in 4 anni invece che in 6, allora
Tutto,
poi invece l'ho fatto in 6 anni lo stesso, non, tutte specchietti per le allodole. Dormivo nel corridoio dedicato proprio a questa Madonna,
ma
qui, la Rosa Mistica.
Sì. Roba.
E c'era il rettore del seminario, Don Pasquale Cipriani, che durante il 2020 ha avuto un arresto cardiaco, a quell'epoca non curavano nessuno, per cui è morto poveretto,
sì.
Così. Era fortemente...
devoto
di questa Pierina Gilli e di conseguenza della Rosa Mistica. E allora intitolò appunto questa aula del corridoio dove dormivano la metà dei seminaristi, poi c'era un altro corridoio dove dormivano l'altra metà, lo intitolò alla Rosa Mistica. E quindi adesso ritorna, mi è venuto un brivido quando
ci credo, detto,
allucinante.
Perciò dobbiamo per forza organizzare, cioè dovresti per forza organizzare come sacerdote un pellegrinaggio e andiamo a scoprire la Rosa Mistica di Montichiari. Mi dicono che non c'è un grande santuario, adesso la Santa Sede sarebbe favorevole a costruire un grande santuario, adesso c'è una piccola chiesa, e ripeto, non sono andato,
ma prima
bisogna
che
andarci
costruisca.
Perché bisogna... studiare, informarsi bene di questo, che io ci credo, ecco, sebbene non sono mai stato, io ci credo, all'apparizione io ci credo, tanto non si fa peccato credere, no? Se è vero, ben per noi, se
non
è
si
falso...
Non si fa peccato né in l'uno né nell'altro verso, però sta di fatto che è interessante, cioè bisogna considerare che la Santa Sede, se la Santa Sede ci mette del suo bene, ma la Conferenza Episcopale Italiana con il crollo dell'8 per 1000, perché sono sempre meno quelli che firmano per l'8 per 1000, perché c'è sta gran confusione, 8 per 1000 è una cosa, 5 per 1000
esatto,
per
bravo,
è
bravo,
un'altra cosa, 2 per 1000 è una terza cosa, l'8 per 1000 è per le chiese, per le confessioni o per lo Stato. Il 5 per 1000 che non cancella l'8 per 1000 è per le associazioni, il 2 per 1000 per i partiti. Bravo. Nessuno si elide l'altro, esatto, sono tutte donazioni dello Stato, bravo, che vengono comunque elargite, e quindi cercate di firmare per questo benedetto 8 per 1000. Dice nei suoi messaggi: preghiera, sacrificio, penitenza. Ecco, questo è un po' tutti quanti.
Ma le parole sono sempre quelle nei messaggi, eh? Non è che sono parole difficilissime, no? Digiuno, penitenza, insomma, preghiera, adorazione, sono sempre quelle. In tutti i santuari, Lourdes, Fatima, ripeto, sono sempre quelle, non cambiano.
Però sacrificio e penitenza si possono fare se uno prega, se no non...
se non si arriva a credere. Certo.
Però è interessante un'altra cosa particolare, e ai religiosi chiede di combattere i peccati di impurità. E qui si rifà un pochettino a quella uscita un po' sgradevole del Santo Padre a porte chiuse. Questa è la cosa interessante.
Interessante, ecco, perché
I vescovi avrebbero dovuto tacere, perché era come un segreto confessionale.
Esatto, perché se io, Papa, non mi posso fidare dei miei vescovi, insomma, comincerei a preoccuparmi, no? Insomma, se mi faccio
una battuta un po' sgradevole, perché... però che caratterizzava almeno fino a poco tempo fa un problema vero, cioè il problema della incontinenza sessuale da parte dei sacerdoti e dei frati, che si caratterizza spesso anche con l'omosessualità, e quindi qui è interessante perché nel 1945 cominciano queste apparizioni, 47 cominciano queste apparizioni, finiscono nel 66. Già si parla di questo problema. In realtà Umberto Eco ne parla anche nel Nome della Rosa, non di questa, questa problematica. E allora bisogna un po' che a voi laici preghiate per noi sacerdoti, perché mettiamo un po' la testa a posto.
Viceversa, noi per voi e voi per noi.
Noi sempre preghiamo per tutti.
Uniti nella preghiera.
Tutti i parrocchiani e gli amici nel Signore, certo, noi preghiamo sempre. Però è necessario anche questo, ed è impressionante perché da altre parti non ho mai sentito dire questa cosa, cioè la Madonna ha sempre parlato bene di sacerdoti, qui un po' li mazzocca.
A Međugorje dicono che i sacerdoti sono figli prediletti di mio figlio, a Međugorje, figli prediletti di mio figlio, voi sacerdoti.
Sì, questo è fondamentale, e il problema è che a volte essere figli prediletti Non è corrisposto, cioè a volte noi siamo un po' per le nostre. Vicino a Brescia c'è anche Bergamo, e lì c'è il santuario di Caravaggio, che anche quello è caratterizzato da delle fontane. Il santuario della Madonna delle Fontanelle, dice, situato nella precisione dei Monti Chiari, quindi un santuario della Madonna delle Fontanelle. Diciamo che nelle prime pagine della Bibbia, cioè proprio nel primo capitolo della Genesi, si parla dello Spirito Santo che aleggia sulle acque, che ancora coprivano tutto il mondo, non c'era terra. E questo caratterizza proprio la presenza dello Spirito sull'acqua. E poi la cosa interessante è che Lourdes, Bergamo, il santuario che dicevo prima, qui a Montichiari e anche altri posti così, l'acqua caratterizza una presenza. Quindi la correlazione di Maria con lo Spirito Santo è sempre
presente,
fortissima. Quindi la Madonna non parla da se stessa, ma viene a essere una specie di specchio che fa la gibigiana dello Spirito Santo, cioè ci riflette la luce dello Spirito Santo che a lei è rivolta.
Quello che mi ha colpito leggendo le prime pagine dell'apparizione a Montichiari è un messaggio che la Madonna diede alla veggente, alla Pierina, dove disse: anime indurite, gelide come il marmo, saranno toccate dalla grazia divina, è importante, divenendo fedeli e amanti del Signore, disse la Madonna durante la visione. Cioè, è importante, anime indurite, gelide come il marmo, saranno toccate dalla grazia divina, quello che è successo a me modestamente, divenendo fedeli e amanti del Signore. Cioè, sono parole semplici ma veritiere.
Uno meno male che sono semplici, sì. Perché sono così, sono chiare. La bellezza di questo messaggio è l'assoluta chiarezza, fermezza e impossibilità di
interpretazione.
Quella è
anime indurite, cioè,
gelide come il marmo, fa una certa impressione.
Saranno toccate dalla grazia divina, cioè il massimo, divenendo fedeli e amanti del Signore. Cioè, più chiaro di così, se uno viene toccato, si converte a 360 gradi.
All'inizio di questi fogli che mi hai dato si parla di un libro firmato da Andrea Tornielli che ha il titolo Fratello Ettore, il miracolo di Rosa Mistica. Qui a Trieste nessuno conosce Fratello Ettore, ma Fratello Ettore era un frate milanese rispettatissimo da tutti i milanesi, aveva una luce per cui nessuno osava contrastarlo. A Milano in quell'epoca c'erano due personaggi che erano più importanti del sindaco e del prefetto. Erano Fratello Ettore e un Carlo, non mi ricordo come si chiamava, che gridava e scriveva da CT, si firmava sempre, che la chiesa uccideva con l'onda. Fratello era, uno era un pazzo e l'altro era anche lui pazzo. Fratello Ettore non era tanto normale, ma era innamoratissimo della Madonna. E aveva appunto sempre con sé la statua della Rosa Mistica e ogni tanto entrava in qualche posto mettendosi d'accordo così per regalare questa statua della Rosa Mistica. Un giorno sbagliò e invece di entrare in non so quale piccola fabbrica entrò nel Feltrinelli, che è un istituto tecnico dove era famoso per le contestazioni anticlericali, diciamo, e pone la statua nel mezzo e comincia a pregare così tutti i ragazzi, il preside così, con basiti, con le sigarette che cascano dalla bocca. Dice, ma guardi che ha sbagliato, la Madonna non sbaglia mai,
non sbaglia mai.
Se n'è andato lasciando, e ancora adesso è lì questa statua della Rosa Mistica, straordinario. E quindi è un culto che comunque ha avuto subito, quasi subito, una grande ripercussione. Pierina Gilli era infermiera, ma lei diventa come Bernadette Lucia, diventa anche lei suora. Certo. Però precedentemente era infermiera. Insomma, bisogna cercare di andare in questo posto.
No, bisogna studiare. Io devo ordinare un libro di Tornielli, Andrea Tornielli, perché è importante. È vicino a noi, qui al nord Italia, cioè bisogna andare, bisogna scoprire e divulgare questo santuario, no? Queste apparizioni. È importante.
Si va a pregare. Dice, accadde infatti che nel 1947, durante la primavera, all'interno di una stanza dell'ospedale cittadino di Montichiari, in cui Pierina Gilli da poco lavorava come infermiera, la donna vide presentarsi al suo cospetto una signora bellissima.
La Madonna sembra bella, sì. È bellissima. La mamma celeste sembra bella.
Si trattava proprio della Vergine Maria, che indossava un abito viola e un velo bianco che le cingeva il capo, che però aveva un'espressione triste e contrita. Nel suo volto scorrono lacrime e al petto si intravedevano tre spade che la trafiggono. Fu la prima apparizione di Maria a Pierina Gilli e in quell'occasione la Vergine le lasciò in affidamento tre parole, o meglio tre esortazioni: preghiera, sacrificio, penitenza.
Si ripetono in tutte le apparizioni, sono parole, tre parole che si ripetono.
e continui. Così la donna ne fu fortemente segnata. Non ci credo.
Ci credo.
O soltanto dopo pochi mesi arriva la seconda apparizione nello stesso ospedale. Siamo al 13 luglio del... quindi
47.
È un anniversario.
Esatto.
E la Madonna in questa occasione... Tra l'altro io il 13 luglio... Ma impressionante, adesso mi viene la pelle d'oca. Io questo non sapevo niente. 13 luglio è il mio primo giorno di seminario.
Però ti 13 andare.
Luglio.
Andiamo.
13 luglio 1994.
Siamo a Montegrisa, non possiamo andare. Non possiamo
13
andare.
Luglio 1994. E la Madonna in questa occasione indossa un vestito bianco e sul petto porta tre rose colorate, bianca, rossa e dorata. Alla domanda della povera infermiera che le chiede la sua identità, Maria le risponde di essere la madre di Gesù e di tutti. Prometto a tutti coloro che più mi onoreranno la mia protezione, fioritura di vocazioni, meno apostasie e sommo desiderio di santità dei ministri di Dio, le disse Maria, chiedendo di istituire una giornata mariana il 13 di ogni mese.
Sempre là, il 13 di ogni mese, sempre là. È sempre il 13, sempre il 13.
Beh, sempre no, perché Lourdes è l'11.
Sì, no, ma il 13 come processione, come apparizione a Fatima, insomma, è sempre l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, il 13 maggio, è sempre il 13 e poi il mese di maggio, no?
Il miracolo più evidente avverrà quando le anime dei consacrati, rilassate nello spirito, specie durante la guerra passata, con i suoi gravi castighi e le persecuzioni, porranno termine alle continue offese al Signore, disse la Vergine, rispondendo ai quesiti della donna. La terza apparizione si verificò nella cappella dell'ospedale, dove oltre a Pierina Gilli erano presenti anche il confessore e una terza persona. Stavolta Maria parlò di Gesù. Egli è afflitto per le offese che riceve continuamente e vuole dare corso alla sua giustizia. Disse, prima di lasciare un solo messaggio a Pierina Gilli, vivi d'amore. Beh, non male come cosa. Vivi d'amore ci riporta anche a Santa Teresina di Lisieux.
Anche.
La quarta apparizione avvenne nel Duomo della cittadina bresciana in presenza di numerosi fedeli e preti. In questa circostanza però i toni di Maria si fanno duri. Gesù infatti sta per mandare un diluvio di castighi, avrebbe detto la Vergine alla donna, aggiungendole, inoltre che io sono intervenuta per implorare ancora misericordia e chiedo in riparazione preghiera e penitenza, e invitando i religiosi a contrastare con tutte le forze il peccato dell'impurità.
Don, cioè, dal 47 non è cambiato niente, la Madonna adesso, anche adesso a Medjugorje, con la guerra in Russia-Ucraina, in Israele-Gaza, Medio Oriente, ci sono 40-50 guerre nel mondo, la Madonna ci ha chiamato a pregare una novena sul Pod Bordeaux, anche... Cioè, la Vergine Santissima interviene sempre quando il mondo veramente sta per scoppiare. Venite a pregare. Abbiamo fatto una novena adesso, migliaia e migliaia di persone di tutta l'Europa, e c'è addirittura libanesi, insomma un mare di persone, di fedeli che hanno pregato per la pace, sia ben chiaro, perché qui queste persone sono, mi sa che hanno perso il lume della ragione, no? Non si fa altro che parlare di guerra, armi, invio armi, ma non nessuno parla di pace. Bisogna sedersi a Roma. A Roma abbiamo il vicario di Cristo in terra, i grandi governi, ministri devono riunirsi a Roma. E lì bisogna parlare di pace, non inviare armi, sempre. Si parla solamente di armi, F-16, antimissili, missili, insomma.
Droni. Adesso i droni sono la cosa peggiore che esista. Beh, vabbè, allora inviamo rosari.
Il rosario, esatto, l'uno è il rosario, chiudersi in chiesa davanti al Santissimo, pregare pace, vedrai che la Madonna ci ascolta.
Ci ascolterà. No? Bene, con queste parole ti saluto e ti ringrazio e ringrazio anche Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Grazie a te e anche ai radioascoltatori. Arrivederci e buona giornata.
Buona giornata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.